Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne Altre Stranezze, in onda come sempre il venerdì dalle 20.30 alle 21.30, la mia mail è mordiglia@radiopopolare.it. Allora, giornata importante quella di oggi, la vigilia dell'8 marzo, giornata importante quella di domani naturalmente, questa sera intanto vi dico che siete ancora in tempo, magari quando finisce Sui Generis, ma anche adesso, insomma poi Sui Generis lo recuperate in podcast, a uscire e a raggiungerci a Mare Culturale Urbano, dove è in corso una serata con le DJ di Radio Popolare, che questa sera le suonano a tutte e tutti noi, una serata penso molto divertente, per cui insomma siete ancora in tempo, dai, toglietevi dai divani. Invece, se volete stare a casa nella prossima ora, o comunque per chi ascolterà questa puntata in un altro momento, vi dico di che cosa parleremo questa sera. Intanto vabbè, vi ricorderemo alcuni appuntamenti di domani. L'appuntamento principale qui a Milano è alle 3 in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale, quindi il punto di ritrovo diciamo classico delle manifestazioni dell'8 marzo, e poi da lì parte il corteo. Quest'anno l'orario è un po' diverso rispetto agli ultimi anni, perché si comincia alle 15, ci si ritrova al concentramento alle 15, quindi insomma minuto più, minuto meno. Domani appuntamento quindi è in piazza, in corteo, e ci saremo anche noi di Radio Popolare, le lavoratrici. Domani, come sapete ormai, l'abbiamo detto un po' in diversi spazi della radio, non andranno in onda, quindi non sentirete le nostre voci in onda, però ci troverete in corteo pronte a raccontare il corteo con diversi collegamenti dalla manifestazione con lo studio. E questo è quello che succederà domani e sabato 8 marzo. Invece adesso vi racconto cosa succede questa sera. Allora, questa sera andremo a raccontare una fanzine che esce proprio domani, l'8 marzo, che è una fanzine che si intitola SMAC, Femminismi Disegnati, ed è a cura di un collettivo che si chiama Moleste, che già avevamo intervistato qui a Sui Generis. Questa volta però parliamo di una fanzine che è pubblicata da Eris Edizioni. Il tema che è stato scelto per questa uscita è il tema della cura, e allora vedremo insieme come, attraverso linguaggi diversi, per lo più naturalmente stiamo parlando di fumetti, come viene così percorso questo tema, il tema della cura, che è uno dei temi insomma centrali anche per quanto riguarda l'8 di marzo. Poi andremo a parlare invece di qualcosa di completamente diverso, ma per un'altra casa editrice che amiamo molto, che è la casa editrice Capovolte, è appena uscita una raccolta di poesie di Sara Lubala. La raccolta di poesie di cui stiamo parlando si intitola Una storia di sparizione. Sara Lubala è un'autrice di origine congolesi, questo è il suo debutto letterario in Italia, e al cuore di questa raccolta di poesie ci sono molti temi che insomma ci stanno cari, dalla violenza di genere fino allo stupro, la migrazione, la malattia mentale. Emergono tante figure femminili interessanti della vita di Sara Lubala. È interessante proprio anche la sua vita, il suo percorso migratorio e poetico naturalmente, e noi avremo in collegamento con noi per parlarne la persona che ha curato questa antologia, che è Antonella Sinopoli, giornalista, si occupa da tanto tempo di Africa subsahariana ed è tra le fondatrici, è la fondatrice del progetto Afro Women Poetry, che appunto si propone di raccontare l'universo femminile nell'Africa che cambia attraverso la voce poetica delle donne. Quindi più tardi andremo a parlare con lei. E poi è uscito il nuovo numero, la nuova edizione di un report che vi raccontiamo tutti gli anni, è un report che si chiama Sesso è potere, è appena uscita appunto l'ultima edizione, e che approfondisce le diverse opportunità di accesso ai ruoli di comando per gli uomini e per le donne naturalmente. E insomma, vedrete, tra poco le donne non sono messe bene, penso che questa non sia una sorpresa per nessuna. Tra pochissimo allora andiamo a incontrare la nostra prima ospite di oggi. Thank you. Sono stata cresciuta seguendo il Vangelo congolese. Posso insegnarti come si fa a dimenticare il posto da cui vieni, a venerare l'ampia strada davanti a te, le mani aperte, in questo modo fa che ciascun palmo sia una lettera rivolta al cielo. Questi sono alcuni versi tratti da questo bellissimo volume che ho tra le mani, che si intitola Una storia di sparizione. L'ho detto un attimo fa, è il debutto letterario in Italia di un'autrice che ha vinto invece diversi premi nel resto del mondo. L'autrice è Sara Lubala, che è appunto di origini congolesi, ma vedremo adesso tra poco un po' il suo percorso migratorio, che si rispecchia anche poi all'interno della sua produzione poetica, così come tanti temi che hanno riguardato la sua personale biografia. Noi, per raccontare questa nuova uscita di Capovolta Edizioni, abbiamo in collegamento con noi la giornalista ed esperta di Africa e di poesia africana, torna a trovarci, Antonella Sinopoli. Bentornata Sui Generis.
Grazie, grazie a voi per questo invito.
Grazie a te. Allora, la prima cosa che ti chiederei di approfondire, dato che appunto l'abbiamo detto presentandoti, è che cos'è il progetto che tu hai fondato, che è l'Afro Women Poetry. Di che cosa si tratta?
Allora, Afro Women Poetry è un progetto socioculturale il cui obiettivo è far conoscere la voce delle donne africane ad un pubblico italiano ed europeo. La voce delle donne africane attraverso le sue artiste, quindi poetesse, artiste di slam poetry e di spoken word. Come dico spesso, io sono una giornalista e ho notato attraverso questi anni un'attenzione un po' più attenta all'Africa, ma sempre privilegiando le voci maschili, i racconti maschili, i racconti dei leader, mentre le voci femminili, soprattutto se non sono delle leader a livello politico e nel loro paese, vengono tralasciate, vengono lasciate indietro. Quindi io mi sono domandata dove sono queste donne, che cosa pensano, a che cosa aspirano, e quindi attraverso i loro testi questa cosa è ben visibile quali sono i loro obiettivi, quali sono le loro battaglie. E infatti questa non è una poesia leggera, è una poesia che potremmo definire una poesia politica, una poesia civile, e quindi in questo progetto ci sono tantissime voci femminili, ormai centinaia. C'è un sito web che si chiama appunto afrowomenpoetry.net, dove queste poetesse vengono appunto raccolte in una sorta di archivio. C'è anche il canale YouTube dove si possono appunto ascoltare le registrazioni che ho fatto durante gli anni di queste poetesse. Mi sono recata appunto in alcuni paesi africani proprio per ascoltarle, per essere più vicine, più vicino a loro. E poi abbiamo anche, quindi ci sono paesi come il Ghana, la Costa d'Avorio, il Togo, la Tanzania, adesso mi trovo in Senegal, ma ci sono anche rappresentazioni di paesi come rappresentanti di paesi come per esempio il Sudan, che è un paese in questo momento che sta soffrendo tantissimo, e anche la Repubblica Democratica del Congo, che poi è il paese da cui proviene Sara Lubala, di cui magari parleremo certo, nel corso di questa nostra chiacchierata.
Certo, assolutamente, è proprio l'occasione per cui ci sentiamo. Senti, ancora una cosa però sul tuo progetto. Intanto non è facile sentire poesia che non sia italiana o comunque poesia in inglese in Italia, quindi il tuo progetto ha sicuramente un grande merito, così come la casa editrice Capovolte, che ad esempio ci ha portato il testo di Sara Lubala. Tu hai parlato appunto di diversi, hai citato diversi paesi. Questa è un'altra delle cose che bisogna sempre però sottolineare quando parliamo dell'Africa: stiamo parlando di un continente intero. E allora, così come la storia della Repubblica Democratica del Congo entra all'interno, e poi vedremo anche meglio come entra all'interno della poesia, della produzione poetica di Sara Lubala, così le storie dei singoli paesi, che sono storie poi che sono molto peculiari spesso, ovviamente poi confluiscono all'interno dei diversi modi di fare poesia. Quindi c'è anche questa attenzione al fatto che quando parliamo di poesia legata all'Africa stiamo parlando di prodotti anche magari molto diversi.
Ecco sì, infatti tu tocchi proprio l'aspetto fondamentale di questo progetto che vorrei dire è stato da me fondato, ma è sostenuto dall'APS Voci Globali, e, con la quale stiamo facendo questo percorso che è veramente molto, molto interessante e anche molto emozionante per quanto mi riguarda. Ogni paese è diverso, dico spesso anche questo, che all'interno dei singoli paesi poi ci sono delle realtà completamente diverse. Se sei nella città, se sei nella capitale, c'è un certo tipo di vita, incontri un certo tipo di persone, un certo stile di vita, una certa virgolette ricchezza. Se ti muovi nelle periferie incontri altre comunità, altri tipi di comunità, quindi altri modelli di vita, altre esigenze, altre necessità, e quindi percorrere questi paesi mi fa anche capire, diciamo, quali sono appunto le peculiarità di ogni singolo paese, ma anche quali sono le posizioni delle donne all'interno di questi paesi. Poi io non voglio avere la pretesa di raccontare tutto il mondo femminile, il mio è un tentativo di far ascoltare proprio queste voci, quindi mettendosi un attimo da parte e fare parlare loro attraverso un mezzo che non è mediato, perché la poesia comunque, come sappiamo, è uno strumento, diciamo, di comunicazione dell'anima, se vogliamo definirlo tale, ma l'anima vive nel percorso della propria vita, no? Quindi vive delle cose che ognuno di noi di cui ognuno di noi fa esperienza nel corso della propria vita, quindi è questo che entra in queste poesie. Io ogni volta che vado in un paese africano rimango, nonostante siano tanti anni che frequento l'Africa, nonostante io viva da tanti anni in un paese africano, ma ogni volta che mi reco in un nuovo paese africano, nuovo nel senso dove io non sono ancora stata, io rimango stupita appunto delle differenze che ci sono, però nello stesso tempo nelle somiglianze, perché poi alla fine le donne di tutto il mondo, purtroppo, come dire, uso questo purtroppo perché si trovano a lottare spesso per dei problemi comuni. Infatti alcuni dei temi che si ritrovano spesso in ognuno dei paesi dove mi sono trovata ad incontrare queste donne è quello della violenza nei confronti delle donne, del patriarcato. Questi sono temi molto molto rilevanti, molto sentiti, molto presenti, e sono, come dire, quasi un tappeto che accomuna, diciamo, su cui si trovano posizionate tutte le donne che io ho incontrato, seppure nella diversità delle loro provenienze geografiche, delle loro provenienze come dire culturali, anche di posizione, come dire, all'interno della società, della loro ricchezza o meno, mettiamola così, tra virgolette, no? Diciamo, dei mezzi che loro hanno, perché ecco, la cosa poi interessante è incontrare donne. Io cerco di non rimanere solo nelle capitali, quindi si vede la differenza, no? Tra i modelli di vita, come dicevo, le necessità, come dicevo, i problemi, però poi io, come dire, le metterei tutte su questo tappeto volante che alla fine ci fa incontrare tutte, perché poi purtroppo alcune esperienze sono purtroppo comuni a tutte le donne, del mondo, e per le quali tutte noi facciamo il nostro tipo di lotta, ecco.
Certo, certo. Tra l'altro domani è l'8 di marzo, quindi è giusto parlare, è il momento giusto di parlare di lotta, ma è il momento giusto tutto l'anno, come diciamo sempre. Allora, stiamo parlando di un libro che è appena uscito per la casa editrice Capovolte, si intitola Una storia di sparizione, una raccolta di poesie di Sara Lubala, che è tradotta da Gaia Resta e curata da Antonella Sinopoli, che è in collegamento con noi dal Senegal. E allora andiamo proprio a conoscere Sara Lubala, Antonella, una storia la sua che comincia nella Repubblica Democratica del Congo, ma che si sposta poi in Costa d'Avorio e poi in Sudafrica. La raccolta di poesie in inglese ha vinto dei premi. Raccontiamo chi è Sara Lubala, tu l'hai anche incontrata, giusto?
Allora, Sara Lubala è una donna speciale, come io ritengo sia ognuno di noi, no? Ognuno di noi ha le proprie storie, le proprie esperienze di vita. La sua però è una storia molto particolare perché è, diciamo, quella che chiameremmo una rifugiata, però lei non si è, come dire, non si è fermata a questo fardello, diciamo, a questa etichetta, perché ha fatto di questa sua esperienza, cioè quella della migrazione forzata, alla fine un punto di forza, perché se negli anni diciamo ha subito questa esperienza, poi l'ha tramutata in una sorta di guarigione attraverso la parola e anche in un bel messaggio bello, insomma anche doloroso, che però manda al mondo. Lei a 3 anni ha lasciato insieme alla famiglia quello che allora si chiamava ancora Zaire e poi sarebbe diventato Repubblica Democratica del Congo, e di lì a pochi mesi sarebbe scoppiata una guerra civile, una delle tante purtroppo guerre civili che hanno interessato questo paese, e oggi ce n'è una ancora in corso, ed è ritornata nel suo paese 19 anni dopo, 19 anni di peregrinazioni, se vogliamo metterla così, perché adesso si è stabilita in Sudafrica, ma prima di stabilirsi in Sudafrica, come tu ricordavi, ha viaggiato in vari paesi. E l'esistenza di una profuga non è un'esistenza facile, perché ti trovi a vivere esperienze di rifiuto, di allontanamento, di disagio di ogni tipo. Sono cose che lei racconta nel suo libro. Io l'ho un po' interpretata come un percorso geografico, no? Questi suoi 37 testi che sono all'interno del libro, perché sono geografie fisiche, no? che sono proprio luoghi fisici, ma sono anche geografia dell'anima, cioè quello che succede all'interno di te stessa nel tuo percorso. Oggi Sara Lubala vive in Sudafrica, è una donna, come diremmo, risolta, sta per diventare, anzi è diventata mamma recentemente, però ci ha messo degli anni, perché è passata attraverso appunto il razzismo, i rifiuti, la malattia mentale, perché noi non ci domandiamo mai che cosa voglia dire per una persona lo sradicamento forzato, ma lo sradicamento forzato non è soltanto un percorso fisico, ma è un percorso appunto dell'anima, e lei questo percorso, come tanti altri che non lo mettono, diciamo, in parola, che non lo scrivono, lo subiscono, lo vivono, e spesso si passa attraverso delle situazioni che hanno a che fare con la salute mentale molto forte. Questa, e tutte queste esperienze lei le racconta. Io vorrei citare una frase, se mi consente, che a me ha fatto molto mi ha colpito molto, infatti la riporto anche nella mia introduzione a questo libro Una storia di sparizione, che è edito da Le Capovolte, e la frase è: impossibile condividere la fame di una persona, impossibile condividere la sofferenza di un altro. Allora, è chiaro che quello che ognuno di noi vive è una cosa personale, è proprio difficile descriverlo a parole, però l'empatia è veramente quella cosa che ci fa avvicinare alle altre persone, e io devo dire che Gaia Ressa, che ha tradotto i testi dall'inglese all'italiano, ha usato proprio questo filtro dell'empatia, perché poi si percepisce, no, nella traduzione, che c'è proprio questo tentativo e questa capacità alla fine di mettersi nei panni dell'altra e di riportare questa sofferenza che appunto Sara Lubale dice difficile da condividere, però di farcela avvertire, no? E in qualche modo sostenere, perché tutto quello che le racconta è una vicenda personale, ma allo stesso tempo è una vicenda non solo di tantissimi rifugiati, e pensiamo a cosa sta accadendo nel suo paese, la Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso una guerra civile nell'est del paese e i rifugiati sono tantissimi, quindi stanno vivendo questa medesima esperienza, ma è una cosa che può farci sentire anche noi in qualche modo vicini, proprio come esseri umani.
Antonella Sinopoli, tu firmi anche l'introduzione a questo volume e riporti una frase che apre una poesia, la poesia è Ritratto di una bambina al muro di confine, che tu dici è una frase che chi legge poi dovrà in qualche modo interpretare da solo, da sola. La frase è questa: tutte le donne nella mia vita sono affamate. È vero che dobbiamo fare questo esercizio di, insomma, interpretazione e di lettura, però tu come interpreti questa frase, che è un modo anche per dire come le questioni di genere, come le donne, che le figure femminili che emergono dalla poesia di Sara Lubala sono centrali e sono anche, insomma, cariche di interesse?
Ma io credo che lei faccia soprattutto riferimento, avendoci anche parlato, insomma, se non mi fate raccontare un po' la sua storia, faccia molto riferimento anche alle figure femminili che hanno caratterizzato la sua vita. Quindi c'è molto della sua di sua nonna, c'è molto di sua madre. Lei racconta proprio in alcune delle poesie, le ripercorre, insomma, delle situazioni di vita della nonna, della madre, e questa fame deriva dal fatto proprio di avere sempre, come dire, delle necessità, fame di qualcosa che non viene soddisfatta, la fame di libertà, la fame di non essere, viene il termine harassment in inglese, non so adesso come tradurlo, comunque di essere libere dalla fame, libere dalla mancanza di libertà, libere da uomini che ti tormentano e che insomma vedono in te solo un oggetto sessuale. E quindi tutte queste persone, tutte queste donne che lei ha incontrato è come se convogliassero tutti questi aspetti che sono comuni alla vita, come dicevo prima, di tante altre donne. Poi alcune riescono a nutrirsi meglio, no? E a liberarsi di questa fame, a nutrirsi di bene e non di male, no? A nutrirsi di cose che ti fanno crescere e non che ti fanno soffrire. Però sì, lei queste cose non le dimentica e ritorna in queste appunto 37 poesie, spesso indietro, non solo nella memoria, ma nella vita reale di queste donne che lei ha incontrato e che hanno fatto parte della sua vita.
Ricordiamo ancora una volta Una storia di sparizione, appena uscito da Capovolta Edizioni, la traduzione di Gaia Resta, la curatela è di Antonella Sinopoli, che è stata con noi in collegamento dal Senegal. Grazie mille Antonella e a presto.
Elena, se mi consenti, sì. io vorrei solo ricordare un aspetto che secondo me è importante, sì. Quello che ha fatto la casa editrice Capovolta, perché questo libro è stato pubblicato dalla Bozzo Publishing, che è una casa editrice in inglese naturalmente, no? Che è stato tradotto da qui in Italia appunto grazie alle Capovolte. La Bozzo Publishing è una casa editrice costituita da artisti sudafricani che è nata nel 1994, è dell'anno in cui il Sudafrica si libera dell'apartheid come le prime elezioni libere e con Mandela che diventa presidente dopo 27 anni di carcere duro. Ecco, questa casa editrice è una casa editrice che raccoglie tantissimi artisti della poesia, delle arti visive, della letteratura, fa delle cose molto interessanti ed è una casa editrice che rappresenta un po' questa forma di libertà, no? Di essersi ripresi la parola dopo tanti anni di apartheid. E quindi mi sembra veramente interessante che, come dire, degno di nota che una casa editrice italiana, la casa editrice Le Capovolte, abbia, come dire, si sia anche assunta questo compito, diciamo così, importante, politico, di portare in Italia, di far conoscere in qualche modo in Italia questa piccola casa editrice che è molto resistente.
Assolutamente, hai fatto bene a dircelo. Grazie mille Antonella Sinopoli.
Grazie a voi, grazie.
E allora grazie ancora ad Antonella Sinopoli, io vi voglio leggere ancora una poesia da questa raccolta, vi leggo la poesia «Cosa dire al funzionario dell'immigrazione quando ti chiede da dove vieni?» Di che sei partita in fretta, di che i giorni sono inciampati ciechi, di dell'erba alta, di delle donne ossute che davano da mangiare ai bambini nel campo, di della pancia della stagione secca, di della frusta della terra, di che ha ingoiato paesi interi, di che ha sputato solo cenere, di che eravate 22 in tutto, di che la metà si sono persi nella prima settimana, di che hai pregato di morire giovane, di che hai continuato a vivere.
Je sais le monde imparfait, je sais comment le changer. Imagine le monde comme un bébé, caresser et beaucoup pardonner. Imagine le monde comme un bébé, pardonner et beaucoup caresser. Quand tout devient fou, quand tout devient fou, d'amour on a bien besoin.
Où poser mes yeux, où, quand l'eau manque partout, t'aimer j'ai vraiment besoin.
Je sais le monde imparfait, je sais comment le changer. Imagine le monde comme un bébé, arroser et regarder pousser. Imagine le monde comme un bébé, respecter et beaucoup s'occuper. Imagine le monde comme un bébé, caresser et beaucoup pardonner. Imagine le monde comme un bébé, pardonner. Comme un bébé, pardonner et beaucoup caresser.
E allora andiamo a parlare di un report che indaga non tanto come viene esercitato il potere, ma da chi viene esercitato in diversi campi. La risposta che purtroppo ci restituisce questo report è che il potere è stabilmente in mano agli uomini in molti luoghi in cui in questo report si va a indagare in molti spazi. Sì, allora il report è realizzato da InfoNotes e da Ondata. Noi abbiamo in collegamento con noi, fa parte del progetto InfoNotes ed è anche una voce che conoscete che torna a trovarci, quello della giornalista Marta Bà. Ciao Marta.
Ciao, ciao, grazie mille.
Ciao Marta, ciao. Allora andiamo a raccontare il report di quest'anno, intanto facciamo un passo indietro, abbiamo appunto, come dicevo prima, presentato anche l'anno scorso, però facciamo un passo indietro. Che cos'è questo report che si intitola appunto Sesso e Potere?
Esatto, allora sesso è potere e non è potere, è questo verbo in mezzo è molto importante perché si racconta un po' le posizioni di potere da chi sono occupate, cioè che sesso ha colui che ha potere in Italia, oggi in diversi settori.
Esatto, in diversi settori. Adesso li andiamo a vedere un pochino più da vicino, quali sono i settori che voi avete in particolare analizzato. Quanto ci avete messo a fare questo report? Ci vuole un anno? Da dove prendete i dati su cui lavorate?
I dati sono tutti dati, diciamo, certificati e pubblici, trovati a volte con molta fatica, come coloro che li cercano sanno bene, però comunque sono tutti dati ufficiali e ci vuole molto. Allora, la cosa bella è che È un lavorone, ma siccome lo facciamo in gruppo e motivatissimi, nonostante i risultati, non ci vuole tantissimo, ma proprio grazie alla forza di gruppo e penso alla grinta che ciascuno di noi ci mette. E, le quattro aree in cui abbiamo focalizzato la nostra attenzione, sono aree giganti, diciamo, cercando di ricoprire il più possibile quello che poi influisce sulla vita di ciascuno di noi, è potere politico, potere economico, potere nella società e potere mediatico.
Allora, proviamo a vederli proprio uno per uno. Poi tu in particolare ti sei occupata del potere mediatico, quindi magari lì ci soffermiamo un po' di più. Però per quanto riguarda il potere politico, insomma, quella è una delle forse aree in cui è più facile farsi una fotografia, anche solo mentale, no? Facendo un attimo mente locale su chi c'è e dove, è più facile forse capire che c'è uno sbilanciamento.
Allora, potere politico, diciamo, se prendiamo l'area presa nella sua globalità, abbiamo un 35% di donne e quindi quasi, se uno sfogliando il report si guardano le torte, che sono un po' fucsia e un po' nere rispetto ai due sessi, è quella che va meglio, no? Però insomma, se andiamo a vedere, ci sono tante donne, soprattutto nelle assemblee, fammi dire, quindi giunte, consigli, tante è una parolona, però intendo relativamente tante rispetto a poi quelli che sono poi i ruoli, diciamo, ancora più vertici, quindi di potere, che sono per esempio i sindaci. Cioè i sindaci siamo oltre 6.005 uomini e neanche 1.200 donne, quindi insomma lì il divario si fa sentire un po' di più. Presidente della regione, abbiamo 2 presidenti della regione su 20, quindi chiaramente più si sale più la quota si abbassa. Questo è un po' il panorama politico, che diciamo poi è molto simile agli altri, ecco, però era per spiegare questa percentuale che sembra magnifica di 35%, sotto c'è la stessa dinamica che c'è negli altri settori.
Esatto, e questa è la prima torta, in una delle prime slide ci sono proprio le quattro torte, questi quattro grafici rotondi che riassumono questi quattro macro campi che avete appunto scelto, sono potere politico, potere economico, potere nella società e potere mediatico. Allora io andrei, guarda, in ordine di situazione, quindi dalla peggiore, dalla migliore, esatto, dalla migliore siamo al 35%, quindi chi ci ascolta si sta già facendo un'idea di dove stiamo cadendo. Potere nella società, che cosa vuol dire potere nella società? E anche lì proviamo a dare questo macro dato.
Siamo andati a vedere appunto un po' sia le varie società proprio, che poi quali sono anche un po' economiche, sia anche enti di ricerca, autorità indipendenti, atenei, e qui la situazione è peggio della gente. Abbiamo un 20,9% di donne, quindi insomma anche qua il panorama non è il massimo. Come al solito, quando si sale è sempre peggio. Diciamo società senza la parola, società controllate e quotate, siamo messi davvero male, nel senso che ci sono 2, 6, 9 donne su numeri di decine e decine. Enti di ricerca 3 su 14, però poi se andiamo a vedere gli atenei, nel senso direttore e rettrice, siamo 17 e contro 68, quindi sono sempre, cioè, come vediamo non c'è mai un avvicinamento, proprio mai, siamo abbastanza lontani, più si sale meno ce ne sono, sì, continua così.
Esatto, nelle posizioni apicali naturalmente stiamo sempre parlando. Segue a potere appunto nella società, segue potere economico, si stringe sempre di più questa fettina che avete rappresentato in fucsia.
Ma poi arriviamo alla torta tutta nera, tranquilla, c'è anche quella, abbiamo anche quella. Dunque, nel potere economico delle donne sono l'11,2%, che quindi insomma è davvero proprio poco. Quindi, se vediamo, non so, gruppi bancari, gruppi tech è uno rispetto a 18, è veramente impressionante. Teniamo conto che nei gruppi tecnologici oggi la tecnologia è un po' ovunque, quindi insomma è una fetta abbastanza importante che pesa su quella che poi è il sistema economico del paese, no? Quindi vuol dire che chi ce l'ha in mano l'abbiamo capito. Gruppi bancari, anche qua siamo 9 e 1, i maggiori gruppi bancari, e poi appunto il discorso delle società controllate che ho approfondito anche prima, anche lì il panorama è piuttosto brutto, anche qui appunto, quindi si vede che questi, quando parlo di gruppi bancari non intendo la quota di donne che c'è all'interno, io intendo i CEO, quindi gli amministratori, i delegati di questi certo. gruppi, mm-hmm. chiaramente, certo. certo. Perché poi magari all'interno hanno queste politiche, no, di quote, per cui la percentuale totale del gruppo bancario è magnifica, però poi se si va a vedere come sono distribuiti, si ripete sempre la questione che in alto non salgono le donne.
Esatto, no, infatti il report si intitola appunto Sesso è potere, quindi stiamo parlando delle posizioni apicali, delle posizioni di potere in qualche modo. Veniamo all'ultima torta, quella più scura di tutte, avete rappresentato in nero la parte degli uomini, in fucsia quella delle donne, e qui scendiamo ulteriormente, la fettina delle donne si riduce ulteriormente.
Esatto, siamo al potere mediatico, che quindi non è cosa affari da giornalisti, lo dico da giornalista, nel senso che il potere mediatico, oltre ad essere magari un problema di chi ci lavora, c'è anche un problema che sono coloro che presentano, danno informazioni a tutta la società, quindi c'è anche un punto di vista che può essere unilaterale. Quindi al di là di chi poi chi lavora e non riesce a salire, ma quello è un problema interno. Il potere mediatico, siamo sotto il 10% di donne, con la famosa torta nera che citavo prima, cioè nei TG nazionali abbiamo il 100% uomini, nei quotidiani nazionali abbiamo un 6%, che però non ci deve illudere, nel senso che noi abbiamo analizzato i primi 50, diciamo, giusto perché siamo umani anche noi, e quindi sono 3 su 50. Queste 3 sono 2, in verità, perché Agnese Pini è direttrice di 2 testate delle 50 che abbiamo analizzato, quindi tra l'altro sono, diciamo, come persone sono poi 2. Chiaramente poi questo è un gioco di numeri, però anch'io nel commento ai dati ho detto tra l'altro queste 3 non sono neanche 3, in dir la verità, nel senso
certo.
che sono 2. E poi abbiamo le agenzie di stampa che hanno questo 42, quasi 43% di donne. Sono pochette quelle che poi sono nazionali, coprono tutto, quindi diciamo che in verità sono 3 le donne anche qua, però vabbè, avendo analizzato un totale basso si spalma un po' di più. Il panorama dei TG è veramente, cioè, considerando che comunque tante persone ancora, diciamo, è una fonte di notizie per tante persone, 100% uomini, mio personale parere, diciamo, mette in luce anche delle scelte non solo giornalistiche, ma insomma, sapendo che poi decide chi è a capo dei TG nazionali, è ben chiaro, la linea è ben chiara, perché la torta nera direi che non lascia
dubbi. 100% uomini. Marta Ba, allora, nell'ultima parte di questo report c'è un paragrafo che fare, quindi andrei a questo e andrei anche un po' ai progetti per il futuro, perché fuori onda mi dicevi che appunto si vorrebbe, stabilito che appunto la situazione è questa e che l'anno prossimo probabilmente non è che migliorerà tantissimo, provare a fare un passo avanti.
Esatto. Allora, infatti noi ci siamo chiesti, facendo questo, ma lo pubblichiamo? Cioè, chiaramente sì, perché dopo la fatica fatta, chiaramente lo pubblichiamo, però uno dice, uno si annoia anche, dice sì, ma ogni anno mi dite così, cioè sembra la litania, no? Dire sì, ok. Quindi, appunto, ripeto, anche noi stessi che lo facciamo, ma ha senso continuare a dire ogni anno che non va bene, ok? E quindi, no, ci vuole. Prima di tutto bisogna dirlo, perché se cominciamo neanche a dirlo, poi andiamo per scontato e non ce ne accorgiamo più, quindi almeno cerchiamo di non abituarci all'idea e arrendersi. Ok, però che si fa? Bisogna passare all'azione oltre a non arrendersi, ed è appunto proprio quello di renderlo sempre più collaborativo e aperto a contributi, idee, spunti. Adesso tra l'altro appunto sono i primi giorni che è uscito, ci stanno arrivando tanti spunti davvero anche interessanti e ispiranti e costruttivi, quindi su quello siamo davvero molto contenti, perché si vede che le persone non si sono fermate alle cifre né agli slogan, e questo ci fa molto piacere. L'idea è di aprire a contributi di esterni, di chi vuole fare un focus sul settore che magari già analizza, oppure che vorrebbe analizzare. Quindi questo è sicuramente importante, magari organizzazioni di settore o altre organizzazioni che sono impegnate, hanno questo anche la stessa mission, fammi dire, possono magari dire guarda, io faccio la mia parte perché ho già i numeri in casa, e quindi allargare questo report in modo che edizione dopo edizione diventi sempre più capillare, sempre più ampio, no? Perché come abbiamo visto tutti, le categorie che abbiamo preso sono grandi, abbracciano tante realtà diverse e sarebbe bello anche andare più a dettagliare, non tanto per continuare a dire che va male, ma tanto per capire dove è prioritario agire e come. Quindi, insomma, il fine è quello. E poi ovviamente si vuole approfondire anche dal punto di vista non solo di numeri, perché noi adesso diciamo ci stiamo fermando ai numeri e a cercare di fare delle considerazioni su quelle, però per esempio studenti che vogliono prendere o esperti che vogliono prendere i numeri per fare magari una tesi, uno studio, un approfondimento più di tipo qualitativo, sarebbe un arricchimento enorme per noi ovviamente e per tutti, penso, non per noi che pubblichiamo e facciamo più bella figura, ecco. E ovviamente tutte le fonti sono, tutte le fonti dei dati utilizzati sono assolutamente trasparenti e pubblicate assieme al report sul sito di InfoNode. Quindi chiunque può andare a esplorare e farsi venire, verificare e farsi venire idee per contribuire.
Grazie mille, grazie Marta Bà. Marta Bà, giornalista, la sentite qui a Radio Popolare anche in altri spazi. Oggi però come ti abbiamo raggiunta come persona che fa parte anche di InfoNodes. Grazie mille Marta Bà.
Grazie, ciao a tutti, ciao ciao.
Intercontinental, baby. Untainted, baby. Oh, how you speak to me? Let it go. It's so insane. Bouge, 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 lena, man.
Sui Generis Radio Popolare, e allora andiamo a raccontarvi di un'uscita domani 8 marzo di una fanzine che vi dovete procurare, che è edita da Eris Edizioni, esce proprio domani il secondo numero di SMAC, appunto una rivista, una fanzine che è curata dal collettivo Moleste, che torna a trovarci. C'è il contributo all'interno di questa rivista di più di 40 persone per rubriche, storia, fumetti, illustrazioni, articoli. Noi abbiamo in collegamento con noi due persone del collettivo a cui diamo il benvenuto a Sui Generis, che sono Sara Fabbri e Francesca Torre. Allora benvenuta Sara Fabbri.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, benvenuta.
A tutti.
Benvenuta Francesca Torre.
Ciao, grazie.
Ciao. Allora Francesca, cominciamo proprio con te, con il raccontare che cos'è il collettivo Moleste, che abbiamo già raccontato qui a Sui Generis, però è sempre un piacere ritornarci, era un po' che non ci sentivamo, per cui insomma, che cos'è, chi siete, quando è nato il collettivo?
Intanto ben ritrovata, a proposito, visto che ci siamo già sentite, però effettivamente è bene introdurre nuovamente il collettivo, che è un collettivo di artiste nato nel 2020, in ottobre, e nel momento in cui abbiamo pubblicato il nostro manifesto su internet. Naturalmente prima di questo manifesto c'è stata una lunga gestazione, nata più o meno nell'estate, in cui per iniziativa spontanea di una serie di fumettiste e fumettisti si è iniziato a discutere del tema delle molestie e delle disparità di genere anche all'interno del fumetto, anche in Italia, perché diciamo che era un dibattito che veniva un po' dagli Stati Uniti, ma in generale c'era un grande fermento, erano anche i mesi del Covid, per cui anche lo stare chiuso in casa ha portato, se vogliamo, anche a un, come dire, una sorta di incubatrice sociale, che poi è sfociata nel nostro caso nella costituzione di un collettivo. Da allora il collettivo Moleste ha portato avanti una serie di iniziative per la divulgazione dei temi transfemministi all'interno del mondo del fumetto col linguaggio del fumetto. E, oltre questo, Moleste si è, diciamo, data un po' il compito di essere un raccordo tra le persone che subiscono abusi o discriminazioni sessiste all'interno del mondo fumetto e i centri antiviolenza. Noi diciamo, siamo un punto di ascolto, un punto di raccolta di testimonianze, ma soprattutto poi un collegamento con chi poi può occuparsi realmente dell'emergenza della violenza di genere, quindi i CAS con la loro assistenza psicologica e legale. Ma al di là di questo, essendo fumettiste, abbiamo immediatamente, siamo dette che usare il linguaggio del fumetto e dell'immagine per parlare di questi temi sia dentro ma anche al di fuori dell'ambiente del fumetto era, insomma, un qualcosa che andava perseguito in qualche modo, e abbiamo realizzato una serie di iniziative, da una campagna di associazioni artistiche con CIP a un TEDx. Sono intervenute, Sara in particolar modo è intervenuta in un TEDx, ma poi abbiamo anche fatto un'antologia a fumetti per gli adolescenti e le adolescenti, Fai rumore, e in quell'occasione abbiamo iniziato a pensare che ci sarebbe piaciuto avere un spazio editoriale nostro, autogestito, e nasce così il MAC, questo 3 anni fa.
Eh sì, noi ci eravamo proprio sentite in occasione dell'antologia Fai rumore, avevamo parlato anche, ricordo, del fumetto come strumento anche accessibile alle persone più giovani, che poteva essere interessante per appunto parlare dei temi di cui parliamo noi attraverso il fumetto, anche alla fascia appunto più giovane della società. E poi è arrivato SMAC, Femminismi Disegnati, è il sottotitolo, è uscito un po' in occasione dell'8 marzo. Proviamo a raccontare prima che cos'è questa fanzine e perché è nata. Sara Fabbri.
Sì, questo è il nostro terzo numero. La fanzine è nata come un laboratorio autoprodotto inizialmente. Il primo numero, il numero zero appunto, quello più laboratoriale, è uscito il 25 novembre. Il primo numero, ovvero il secondo, per fare un po' di confusione, è pubblicato invece da Iris Edizioni, che è diventata la nostra casa editrice, è uscito il 6 di gennaio per la Befana, e questo, che è il terzo numero, uscirà l'8 marzo. Abbiamo sempre scelto delle date per noi molto significative e abbiamo voluto trasformare questo laboratorio che vede diversi linguaggi uniti insieme e soprattutto diverse professionalità, da fumettisti affermati a esordienti, da persone amiche intendo in maniera ideale, nel senso che lavorano sui nostri stessi temi, collettivi o associazioni che abbiamo ospitato nel corso del tempo, per dare spazi appunto di discussione e fare quello che, come diceva Francesca, facciamo meglio: utilizzare il linguaggio del fumetto per parlare dei temi e divulgare dei temi che più ci interessano. Quindi, e poi soprattutto una fanzine, perché volevamo legarci alla tradizione da sempre, la tradizione rivoltosa e di denuncia anche sociale, che è quella storica della stampa, prima innanzitutto autoprodotta e poi grazie a una rete anche di collaborazione virtuosa con Eris, che comincia con Eris e con tante librerie sparse su tutto il territorio, siamo riusciti appunto a entrare anche in un circuito editoriale un pochino più ampio con SMAC, che vorrei dirlo qui, SMAC, noi fumettisti, è un'onomatopea principale, però sia nel fumetto è sia il pugno che il bacio, che riassume un po' quello che vogliamo fare con questa rivista, ecco.
Ah, vedi, bellissimo, non lo sapevo, però mi sembra, allora mi piace ancora di più questo titolo, SMAC, tra le mani appunto questa fanzine che esce l'8 di marzo, e questo numero, Francesca Torre, è dedicato a un tema preciso. Ti chiederei di raccontarci come l'avete scelto, che tema è.
Allora, sì, il tema di questo numero di SMAC è la cura. È stato un tema scelto dopo una lunga riflessione condivisa nel collettivo, perché ci siamo resi conto che è un concetto su cui non si riflette mai abbastanza e soprattutto non si pratica mai abbastanza. Quindi ci siamo date un po' come missione anche per noi del collettivo, quella di approfondire un po' il concetto di cura e di declinarlo in tutte le nostre azioni, dal tempo che ci siamo concesse anche per elaborare questo secondo / terzo numero al modo appunto in cui abbiamo legato la produzione di questa rivista anche a dinamiche di performance, di scadenze, di ansia, no? Di essere sempre sul petto, all'altezza, che è un tipo di linguaggio che il mondo ci richiede, ci pretende, ma a cui noi possiamo anche decidere di non sopportare. È un linguaggio di cura sin dalla cover di Kalina Muova, perché l'ha realizzata attraverso un ricamo, quindi è una cura sia nella forma, sia nel concetto, sia nel contenuto. Rispetto al numero precedente, che aveva un tema molto concreto, quello del pelo, questo, diciamo, ha un tema un po' più astratto e si è prestato a una serie di interpretazioni molto ampia. E però anche questo ci interessava, perché anche creare uno spazio di autoaffermazione, di autodeterminazione, di espressione, è da parte nostra che promuoviamo comunque un'editoria che sia liberata da uno sguardo unicamente maschile, una editoria che sia anche proprio liberata da dinamiche strettamente capitaliste di profitto. Quindi anche questo, creare questo spazio diventava un esercizio di cura da parte nostra. Quindi è un tema che stressa tantissime declinazioni. La cura è un'azione, un compito da sempre associato al femminile, però anche questa missione sociale, questo ruolo così castrante può essere liberato, e può essere la cura declinata in un'ottica di collettività, di altruismo. Allo stesso tempo però anche la cura verso se stessi è una pratica che può essere sia anche lì soggetta a dinamiche di profitto, no, ma anche può essere una pratica estremamente salvifica. Quindi ci siamo dette che già dal dibattito che scatenava questa semplice parola di pochissime lettere era qualcosa che meritava un approfondimento da parte nostra. Poi come in ogni numero, una volta che partiamo ci potrebbero raccontare ancora centinaia, migliaia di storie su questo tema, però ecco, a un certo punto abbiamo chiuso su questa rivista. E questa è una somma un po' delle riflessioni e degli artisti che abbiamo contattato per dare la loro interpretazione del tema. E la cura è tra l'altro un lavoro ancora work in progress, no? Se anche adesso che siamo in fase di, che stiamo effettivamente guardando il frutto del nostro lavoro, anche lì ci sarà la cura poi di portarlo in giro, non soltanto per dire da Roma in su, ma anche di sforzarsi di andare e di creare situazioni anche nel meridione, perché il territorio più spesso viene trascurato anche dal movimento nazionale femminista, transfemminista. Per questo abbiamo anche delle voci che parlano appunto di femminismo terrone, tra virgolette, che è quello di Claudia Fausti. Ci siamo adoperate per cercare di essere quanto più inclusive, anche se non è un termine che amiamo molto, possibile, e anche questo è un esercizio di cura.
Ancora una domanda a proposito di questa fanzine SMAC Femminismi Disegnati, che è edito da Eris Edizioni, è uscito il numero 2 di quest'anno. Appunto, il tema trattato è quello della cura. Sara Fabbri, ci sono, tanto diciamolo, è una fanzine da procurarsi e da leggere in per intero. Ci sono linguaggi diversi, il fumetto naturalmente, però non solo, ci sono anche tratti molto diversi per quanto riguarda i fumetti. Insomma, credo che questo sia uno degli elementi anche di divertimento della lettura di questo libro, che è un libro che diverte, ma fa soprattutto poi pensare, ragionare. Diciamo qualcosa su questo allora, sui diversi linguaggi presenti all'interno della fanzine.
Sì, ogni anno in cui cerchiamo di impostare il tema, cerchiamo anche di pensare quali possono essere gli spazi di sperimentazione. Io devo dire che questo tema, il tema della cura, quest'anno ha portato una cosa secondo me importantissima, che sono delle collaborazioni di fumettisti insieme, che in qualche modo si rilanciano continuamente la tavola uno con l'altro, quindi il segno stesso viene sporcato uno dall'altro, e questo è un esempio incredibile di come l'autorialità, che di solito è unica e che è anche un po' egotica, se vogliamo, dell'autore, in questo modo si perde. E abbiamo più di un fumetto all'interno di questa fanzine fatto a quattro o a sei mani. Oppure spazi sperimentali come una divulgatrice come Claudia Fauzia, solitamente porta avanti appunto i suoi temi transfemministi, antimeridionalisti, parole, soprattutto orale, cioè molto orale, anche se poi è una scrittrice di libri, e che in questo caso invece, proprio partito da lei, lavoriamo insieme facendo un fumetto, quindi le sue parole sono state sceneggiate e poi disegnate. Oppure collettivi a cui diamo, a collettivi amici, come dicevo prima, a cui sempre abbiamo dato spazio, che mi ricordo gli scorsi anni nell'ambito del teatro, o ancora prima nell'ambito con Brigata Basaglia, con, nell'ambito della salute mentale, hanno appunto degli spazi per raccontarsi e vengono accompagnati da noi, che siamo comunque delle artiste visive, da grafiche o da inserti disegnati. Quindi cerchiamo sempre di fare una sorta di meticciato che vada a stratificare senso su senso, anche in maniera visiva, e, in modo da poter sporcarsi le mani e, diciamo, sommare significati, sommare, ampliare un pochino quello che cerchiamo di fare. E speriamo che questo tipo di interventi, che a volte sono anche un po' folli, perché gli strumenti sono tanti, cioè dall'oroscopo all'enigmistica, stiamo cercando di diciamo influenzare tutto con dei significati transfemministi, vediamo che cosa ne viene fuori. Alla fine del numero abbiamo più di 36 persone che hanno lavorato insieme, considerando anche le persone del collettivo che hanno coordinato e coadiuvato. Quindi, partendo dalla copertina, come diceva Francesca di Calina, a cui è stato chiesto appunto un atto di profonda cura, perché intessere e ricamare una copertina non ha gli stessi tempi e la stessa concentrazione di un'illustrazione. Quindi, partendo proprio dall'aspetto visivo fino ad arrivare agli aspetti invece più significativi del contenuto, è tutto un po' sperimentale. Speriamo che questo laboratorio, insomma, abbia portato dei contenuti significativi. A noi è piaciuto molto farlo.
Mi è piaciuto molto leggerlo. SMAC, Femminismi Disegnati, esce domani 8 marzo da un'idea appunto di Moleste. Io ringrazio moltissimo Sara Fabbri.
Grazie a voi, grazie di averci avute.
E Francesca Torre.
Grazie, grazie mille.
E così finisce questa puntata di Sui Generis. Pensavo di avere più tempo, ma in realtà siamo di fretta, quindi io vi ricordo di raggiungerci a Mare Culturale Urbano, siete ancora in tempo, andiamo avanti fino a tardi questa sera a ballare tutti insieme con le DJ di Radio Popolare, poi vi do appuntamento domani per l'8 marzo in Piazza Duca d'Aosta, quindi davanti alla stazione centrale alle 15. Ci sentiamo settimana prossima invece con una nuova puntata di Sui Generis. Un caro saluto da Elena Mordiglia, a presto.